Sì, le motivazioni diciamo che sono prima di tutto la scelta del 3 ottobre di quella giornata come passerella per politici, ONG e varie associazioni che in quel giorno appunto hanno fatto un convegno in cui tra l'altro non si poteva intervenire, dove da Schulte alla Boldrini insomma si è detta una serie di cose che secondo noi non sono condivisibili affatto, e cioè tutto diciamo si è mosso attorno alla Frontex Plus, a ristabilire Frontex, a comunque ancora una volta a militarizzare i mari e l'isola, e poi tutto condito con una retorica, a parte sempre i verbi usati erano faremo, ci preoccuperemo, ci organizzeremo, eccetera eccetera, quindi tutto al futuro ancora una volta, ma poi con quella retorica sull'accoglienza che invece non è altro che business sulla pelle di migliaia e migliaia di persone che scappano dalle botte della NATO e dell'Unione Europea. Quindi era insopportabile una giornata che doveva essere di silenzio, di semplicemente cordoglio, aver organizzato questa pagliacciata, come ho detto diciamo in aula e ripeto qui in questi microfoni, è stata assolutamente una pagliacciata tutto qua, e ci ha mosso la rabbia e una determinazione, una visione politica delle cose che ci muove tuttora e ci muoverà spero in futuro. E l'altra cosa è appunto che chi ha destabilizzato intere aree, in ultimo diciamo l'Ucraina, anche con fondi di personaggi come Soros, che tra l'altro finanziava e ha finanziato quella giornata del 3 ottobre attraverso il Festival Sabir, appunto si permette di parlare di democrazie, di aiuto a società che si vogliono liberare, mentre sappiamo invece che è assolutamente una manovra imperialista che vuole a tutti i costi imporre sia un'economia, sia un modello economico, che sia una forza militare, appunto, che è quella degli Stati Uniti e quella dell'Europa, che fa assolutamente da zerbino agli Stati Uniti, insomma. E queste sono un po' le motivazioni. L'altra motivazione è la spettacolarizzazione dell'isola, che da 20 anni insomma subisce questo tipo di passerelle che non hanno portato a nulla, anzi al peggiorare sia della situazione della comunità di Lampedusa, che vede negarsi i diritti o quantomeno dignità, ecco, fondamentali, dalla scuola alla sanità, ai trasporti, paghiamo la benzina più cara d'Europa, paghiamo una delle bollette elettriche più care d'Europa, e queste passerelle e questa spettacolarizzazione dell'isola ha portato anche alla strumentalizzazione dei migranti, sia per scopi economici come sono la gestione dei centri che chiamano d'accoglienza ma che sono centri di reclusione, e della militarizzazione del Mediterraneo, ecco. Quindi questi sono un po' i temi sommariamente che ci hanno spinti a fare quelle proteste. E il 3, poi cosa volevi sapere che l'ho dimenticato?
Più o meno come si è svolta la giornata, perché sappiamo di diversi momenti di protesta che hanno visto come protagonisti appunto non solo compagni e compagni, ma anche persone che vivono nel quotidiano un'isola militarizzata, mediaticizzata, utilizzata in maniera strumentale, e quindi sono arrivate anche chiara la determinazione dei pescatori. Abbiamo visto diversi momenti di protesta, e quindi se ce li potevi riassumere brevemente.
Ma i pescatori sono usciti con le loro barche a buttare in mare una ghirlanda di fiori in silenzio, e poi si sono fermati un po' al porto con dei cartelloni, mentre noi invece abbiamo preferito fare una contestazione diretta ai diretti interessati, quindi siamo andati in aeroporto prima, poi siamo entrati al convegno, lì io diciamo mi sono preso la parola diciamo, detto quello che pensavo direttamente a Schulz e a compagnia bella, e dopodiché siamo andati nel Porto Nuovo, dove prima siamo andati nel Porto Vecchio, dove stavano uscendo insieme giornalisti, ONG, politici, con la Guardia Costiera e con i parenti delle vittime, che secondo noi sono stati strumentalizzati, e anche loro a buttare una corona di mare, di fiori in mare, e anche lì abbiamo contestato i politici e questi giornalisti del regime. E dopodiché ci siamo spostati all'area del Porto Nuovo, dove c'è il cosiddetto cimitero dei barconi, dove il TG2 aveva allestito questo scenario tra le barche con luci eccetera, dove sarebbe dovuta andare la diretta, e noi abbiamo bloccato la diretta del TG2 perché per sottolineare proprio questa volontà di riapproparci degli spazi e di dire che non si può sopportare più questo tipo di narrazione dei fatti, che non va mai a indagare realmente quello che è accaduto nello specifico il 3 ottobre, perché dovevamo arrivare noi a questa giornata del 3 ottobre 2014 con quantomeno delle risposte chiare. Invece c'è ancora molta confusione su quello che è accaduto quel giorno, e molto spesso alcuni giornalisti di regime hanno semplicemente fatto degli stage, insomma, colpendo l'emotività del pubblico, e quello, come è stato definito, uno scenario emotivamente importante dal giornalista del TG2, ha detto proprio queste parole: voi mi state impedendo di usare uno scenario emotivamente importante. Ecco, noi proprio pensiamo che l'emotività ovviamente ha un ruolo in tutti noi, ma non si può continuare a mischiare emotività e strumentalizzarla, diciamo, ai fini di un depistaggio, secondo noi, perché l'emotività è una sfera importante, insomma, della vita di ognuno, ma la politica, non dico che deve separarsi dall'emotività, ma in quel contesto secondo noi andava fatto più un'indagine, più un'inchiesta, e non banalizzare quei luoghi e non usare quei luoghi appunto per fare scorrere qualche lacrima e poi chiudere il telegiornale e finire così, insomma, con una verità confezionata, che è quello dello scafista cattivo, piuttosto che, come ha detto la Boldrini, di una guerra tra i migranti e il mare. Questo è scandaloso, il mare non ha alcuna, scusate, c'è un aereo, il mare non ha colpe, ma piuttosto, ecco, è sempre un voler mettere attraverso l'emotività, attraverso, diciamo, la retorica, una foglia di figo sulle responsabilità che sono invece della comunità europea, dell'Italia, dei politici, delle ONG, che hanno in questi anni invece alimentato tutto un business da un lato sull'immigrazione e dall'altro appunto stimolato una militarizzazione. Frontex non è altro che l'anello di congiunzione tra la politica e chi produce armi, insomma, questo deve essere chiaro.
Assolutamente.
E quindi questo, abbiamo fatto un'azione forte impedendo al TG2 di fare quello che per noi era un teatrino, insomma, prendendoci tutte le responsabilità e le denunce del caso, ma siamo veramente stanchi, insomma, di subire questo tipo di narrazioni. Credo che bisogna cominciare a muoversi anche in questo senso, a riappropriarci degli spazi, e quello che viene chiamato servizio pubblico, allora se è pubblico, che lo diventi veramente, insomma, pubblico, e non a servizio di un potere. Molto spesso abbiamo visto che i giornalisti in realtà non si rendono neanche loro conto di quello che stanno facendo, ma sono veramente pedine, insomma, o inconsapevoli, o più o meno inconsapevoli, ma vanno ad alimentare proprio quell'immaginario che va decostruito. Se da un lato, diciamo, abbiamo la Lega con il corollario di tutte le espressioni che ormai abbiamo imparato a conoscere, dall'altro abbiamo invece questa retorica del piagnisteo e del poverino, come poverino il migrante, bisogna dargli una mano, del PD e affine, insomma, sono entrambe due retoriche che bisogna decostruire.
Assolutamente, infatti a proposito di emotività, per entrare insomma nel merito della terza domanda che ti facevamo, abbiamo visto la chiusura del centro lì a Lampedusa, del campo di internamento per migranti, proposta sotto proprio questo punto di vista, appunto l'emotività suscitata da un atteggiamento brutale di chi gestiva quel centro ha portato alla ribalta mediatica sotto i riflettori e la chiusura del centro. Ora,
e poi in realtà non è così, perché non è mai stato chiuso,
appunto, furono
diverse,
notizie, ecco. Certo, furono diverse le notizie, tra l'altro c'è chi tra le fila del PD si vantò di aver liberato le persone recluse, ma furono persone che furono trasferite in altri centri, tra cui il CIE di Ponte Galeria, furono proprio le persone che intrapresero una delle proteste che i media cercarono appunto di cavalcare, che fu quella delle bocche cucite, della così chiamata protesta delle bocche cucite, i quali poi, altro che liberi, furono tutti deportati. Quindi vediamo che la notte stessa del 3 ottobre giunge sotto i riflettori la notizia di questa riapertura del centro. Come la interpretate e che ruolo gli date in un quadro che secondo noi sta un pochino cambiando rispetto alla gestione dei centri e rispetto anche i progetti di riforma che stanno immaginando?
Ma allora, sempre c'è da dire questo, appunto, che tutto quello scandalo secondo noi era da un lato immotivato, perché i centri sono sempre stati quello che abbiamo visto in quell'occasione da 20 anni, insomma i centri sono stati sempre luoghi di reclusione, di in alcuni casi anche di tortura, no? Fisico, psicologica che sia, e quindi ci sembrava tutto quello scalpore che aveva dato quelle immagini motivate, oppure motivate dalla volontà di un cambio di gestione del centro, quello che si è verificato, perché poi il dato di fatto è che il centro è stato chiuso, ma in realtà non è stato chiuso, è stato semplicemente ristrutturato a seguito di un incendio che era avvenuto nel 2011, e la gestione è passata alle Misericordie. Le Misericordie che sono quella entità, quella società o associazione, non so di preciso quale sia la loro natura, che gestiva il centro all'aeroporto di Lampedusa, quello vicino all'aeroporto di Lampedusa, che era stato svergognato dal servizio di Fabrizio Gatti. Quindi ritorna alla Misericordia, e guarda caso il direttore era un parente di Angelino Alfano, che poi si è dimesso dopo 4 giorni, perché appunto la stampa, diciamo i telegiornali, non avevano detto niente di questa parentela. Il Fatto Quotidiano, mi sentite? Scusatemi.
Come no, benissimo, benissimo.
Sì, il Fatto Quotidiano poi ha fatto uscire la notizia dopo 3-4 giorni e lui si è dimesso. Alfano non era venuto a Lampedusa anche per questo, secondo noi, perché era evidente che c'era un interesse proprio di famiglia, no? Di affari di famiglia a questo punto, e quindi questo è il centro di Lampedusa, un luogo dove si fanno affari. Per questo noi siamo contro quel centro, semmai siamo per innanzitutto siamo per, se vogliamo parlare di prospettive, prima di tutto siamo per la regolarizzazione dei viaggi, e mi spiego, provo a spiegarmi meglio. Da 20 anni si sono spesi milioni e milioni e milioni di euro per reprimere, per i centri, per i CARA come quelli di Mineo, in cui sono stipate quasi 4.000 persone a 35 euro al giorno. Fatevi il conto quant'è la somma, diciamo, che viene a finire per ogni anno.
Un bel bottino.
Allora, sono tanti, e allora noi diciamo questo, ma queste persone che scappano appunto dalle nostre bombe, spendono anche, mettete dall'Eritrea ad esempio, si può arrivare a Lampedusa e poi appunto in Europa dopo 2 o 3 anni, no? Con viaggi allucinanti, spendendo dai 15 ai 20 mila euro. Insomma, sono cifre che queste persone escono di tasca propria. Ora, se questa gente, diciamo, potesse permettersi un volo di linea, un aereo di linea, una nave di linea, e ci fosse una politica sui visti diversa in Europa, un visto europeo per lavoro piuttosto che per turismo, della durata da definire, molte cose cambierebbero, perché fino a quando si costringe le persone a viaggiare clandestinamente e ad essere, una volta arrivati in Europa, clandestini, molte cose cambierebbero. Invece c'è proprio la volontà di mantenere queste persone, come dicono loro, irregolari, no?
Criminali.
Le persone, sappiamo che irregolare e clandestino non c'è nessuno, ma volendo stare alla loro logica, è molto più conveniente per chi gestisce centri, per chi gestisce Frontex, per chi gestisce Mare Nostrum, per i produttori di armi e per tutte quelle situazioni di lavoro non in regola che abbiamo in Italia. Pensate nelle campagne quanta gente c'è che fa comodo che sia senza documento, fanno il loro lavoro stagionale, si possono pagare una miseria, si possono mandare quando è finita la stagione senza alcun tipo di contratto regolare. Quindi bisogna andare verso una regolarizzazione dei viaggi piuttosto che dei centri. Ecco, i centri secondo noi non hanno ragione di esistere se i viaggi e le persone sono regolari, tra virgolette. Ripeto, per noi sono tutte le persone sono regolari. Mi sto attenendo, diciamo, al linguaggio che usa il nemico in questo caso.
Certo, certo.
E l'altra cosa, che è la prima cosa che abbiamo sottolineato anche nei nostri interventi, è l'Europa la deve finire con questa politica di aggressione. Se non si fa questo, avremo sempre migranti. Ma c'è la volontà invece di avere, secondo noi, un disordine sociale, una migrazione incontrollata ed un business su queste persone. Quindi i centri non sono che l'ultimo, diciamo, anello di una grande catena che parte da ben lontano. E ovviamente siamo contro la riapertura del centro di Lampedusa e contro tutti i centri che ci sono in Italia dove si fa business, affare sulla pelle di queste persone che già hanno subito parecchio, sia storicamente che proprio nella contingenza, da parte delle potenze imperialiste.
Allora Giacomo, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stato esplicativo, preciso, concordiamo con te anche sull'analisi, speriamo di sentirci presto, questi microfoni sono aperti anche per voi. Un abbraccio forte, a presto.
Buone cose a tutti.
Grazie, buona lotta.
Ciao. Grazie anche a voi, ciao.